En Venezuela.
Sono le 19:19 minuti, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina, in questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa, lo diciamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori che il Canada e gli Stati Uniti. E oggi faremo il collegamento in diretta, come fa spesso questa trasmissione, con due paesi. Da una parte ci trasferiremo in Venezuela, perché sapete che fra tre giorni soltanto ci saranno queste importantissime, credo che va bene questo aggettivo in questo caso, elezioni in Venezuela, dove potrebbe essere la fine del madurismo. Questo ovviamente che lo metto fra tanti punti interrogativi. Potrebbe esserci anche un effetto di logoramento, perché stiamo parlando di un quarto di secolo fra Chavez prima e Maduro poi. Vediamo come regge, tanti anni al potere. I candidati principali saranno due: da una parte Nicolás Maduro e Urrutia, che sarà il rappresentante dell'opposizione. Diciamo che Urrutia non è che sia la persona più oltranzista, più estremista contro il potere chavista, però almeno potrebbe marcare un cambiamento importante con quello che sta succedendo fino adesso in Venezuela, con tantissime contraddizioni, con l'economia che, come al solito, dipende dal petrolio, ci sono tanti sacchi di povertà e al momento va meglio, al momento va peggio, non è questo in questo momento, adesso luglio 2024, il peggior momento dell'economia venezuelana, ci sono stati momenti sicuramente molto più drammatici. Il discorso è che proveremo a capire come arriva il Venezuela a queste elezioni. Il secondo collegamento invece lo faremo con il Perù per una questione politica, un po' l'avevamo anticipato giovedì scorso. La Repubblica del Perù afferma che c'è un retrocesso della democrazia e che il sistema democratico è stato indebolito, persino a preoccupare la comunità internazionale, in effetti per quello che sta facendo sia il Parlamento che il governo di Boluarte. Entrambi istituzioni, quindi il potere esecutivo da una parte e il Parlamento dall'altra, godono di una scarsissima popolarità. Sicuramente c'è una crisi di legittimità, una distanza sempre più grande fra la società civile e il potere in Perù, e noi in questo collegamento in diretta che faremo dopo, proviamo a capire di cosa si tratta questa differenza e soprattutto come mai un candidato di 84 anni, se non vado errato, un politico del passato come Alberto Fujimori, se non vado errato va agli 84 anni, potrebbe presentarsi per le elezioni dell'anno prossimo. Ci sono tanti punti di domanda e almeno in parte proveremo a evacuare questi dubbi nel secondo collegamento internazionale. Adesso torniamo alla musica. Oggi ci accompagna, visto che parliamo del Venezuela, Luis Silva. Venezuela è il brano che abbiamo sentito prima. Adesso ascoltiamo Bonita Como Emiliano. Non posso farlo senza ricordarvi che 120-82-301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi per aiutarci alla sopravvivenza. Siamo a luglio, magari qualcuno non ha ancora deciso a chi destinare il 5 per 1000, quindi va ricordato sempre. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici della Radio Cooperativa, così ci date una mano per la sopravvivenza senza destinare un solo euro dalle vostre tasche a favore della Radio Cooperativa. Il canale principale che hanno gli ascoltatori di Radio Cooperativa con questa trasmissione è latinoamericando@gmail.com. Ripeto, latinoamericando@gmail.com. Non cambiate frequenza, torniamo fra poco.
Eres como yo te quiero, bonita como mi llano. Eres como sus bellezas y con ellas te comparo. Tú tienes en tu semblante el horizonte lejano, porque en tu estampa yo miro sus paisajes reflejados. Tu erguido talle altanero con un vaivén tan alegre ojos de corocora, rojos como su plumaje con perfume de alborada.
Sono le 19 e 29 minuti da questo preciso istante, naturalmente che siete all'ascolto di Radio Cooperativa in questa trasmissione che proviamo a capire cosa succede in America Latina, però molte volte lo facciamo sentendo le testimonianze in diretta, non tanto di gente che abita qui, che guarda da fuori cosa sta succedendo in diversi paesi, ma gente che abita sul posto. Ed è il caso della giornalista con la quale stiamo provando a collegarci in questo momento, che si trova proprio a Caracas. Il suo nome è Maria Fernando Zambrano. Maria Fernando Zambrano, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Benvenida a Radio Cooperativa, Maria Fernanda. ¿Nos escuchas?
Ahora sí escucho.
¿Qué tal? Muchas gracias por tu disponibilidad, ¿eh? Allora, Maria Fernanda Zambrano è giornalista di Unión Radio, quindi una collega al 100%, così possiamo chiamarla. Te encuentras in Caracas, corretto, Maria Fernanda?
Allo.
Sì, ¿me escuchas?
Ajá, sì, es que se va como la onda, pero sí, ah. ¿Ustedes me escuchan bien a mí?
Sí, te escuchamos perfectamente, gracias. Te preguntaba si estabas en Caracas.
Sí, estoy acá en Caracas.
Ok, perfecto. Ahora, María Fernanda Zambrano, ¿puedes contar un poco el panorama que se está respirando en las calles de la capital venezolana a 3 días solamente de estas importantes elecciones del domingo próximo? ¿Si puedes contar el panorama que se respira en Caracas a così poco de las elecciones?
Sí, bueno, te comento que el día de hoy es el cierre de campaña electoral.
Oye, la chiusura de la campaña electoral, ¿eh?
Y bueno, por supuesto, son 10 candidatos los que están en la contienda.
Si son 10 candidatos.
Sin embargo, Edmundo González, que es el abanderado por la oposición.
Todavía Edmundo González, que es el principal candidato de la oposición.
Y el presidente Nicolás Maduro, candidato a la reelección.
El candidato a la reelección, Nicolás Maduro.
Son los que están convocando o tienen la mayor convocatoria ciudadana en las calles el día de hoy.
Ah, no, la mayor convocatoria. ¿Por qué tienen que hacer los actos de campaña esta noche los dos candidatos?
Sí, ambos candidatos van a clausurar sus campañas el día de hoy. De hecho, ya está prácticamente iniciando, digamos así, la del candidato Nicolás Maduro, pues va a realizar un llamado toma de Caracas, que bueno, tiene previsto que sea desde las 10 de la mañana, por eso te digo que ya está arrancando hasta las 10 de la noche, prácticamente en toda Caracas, desde el este al oeste de la capital.
Nicolás Maduro ha ya llamado a prender el estrade dalle 10 del mattino fino alle 10 di sera, en quello que será la chiusura di campagna, si decías.
Sí, y el candidato por la oposición, Edmundo González, también va a cerrar su campaña a partir de las 5 de la tarde en la avenida principal de Las Mercedes, que está ubicado al este de la ciudad capital.
¿Dónde está ubicada, perdón?
Está ubicada en la avenida principal de Las Mercedes.
Porque Las Mercedes, que es un barrio de Caracas, disculpa mi ignorancia sobre Caracas.
Es una de las principales calles del este de Caracas.
El candidato de la oposición ha convocado a chiudere la campaña electoral en una de las principales strade de Caracas. María Fernanda Zambrano, a mí me viene una duda, porque primero, ¿nos confirmas que Corina Machado es la candidata a la política más popular actualmente en Venezuela? ¿Se puede confirmar que Corina Machado es la candidata más popular actualmente en Venezuela?
No, María Corina no es la candidata.
La política más popular.
Sí, es una de las principales dirigentes políticas del país, por supuesto que sí. Ella es la que está acompañando y abanderando a Edmundo González.
¿Y no existe el riesgo que si ganase la oposición, Machado tendría una fuerte influencia en el gobierno de un lugar menos expuesto? ¿Ya no existe la posibilidad que Corina Machado había una importante fuerza en el gobierno, aunque se da un puesto un poco nascosto?
Sí, bueno, se dice de que ella, de ganar la oposición el día domingo, pues ella estaría incluida o participaría en una llamada transición de gobierno, pacíficamente, por supuesto. Pero
se vince la oposición, ¿ley sería una protagonista de la transición del gobierno?
Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí, sin embargo, bueno, aclarar y mantenernos que quien estaría representando La mayor magistratura del país sería Edmundo González Urrutia, pero por supuesto que ella tendría quizás una participación importante en un posible gobierno de transición de ganar la oposición el día domingo.
Se la oposizione vince questa domenica, Corina Machado avrà un importante ruolo nel prossimo governo. Por lo que respecta a los sondeos, a las encuestas, hay encuestas que dan como ganador a chavismo y otros que dan ganador a la oposición. ¿Podemos hablar de una encuesta más creíble? Ci sono dei sondaggi che danno vincitori sia a uno che all'altro, ma ci sono i sondaggi più credibili?
Sí, bueno, o sea, es que hablarte de números ahorita es complicado.
Parlarte di numeri adesso è complicato.
Sí, es complicado porque, o sea, hay encuestas que, como bien dices, dan ganador a un candidato, a otro, pero yo creo que todo esto se va a medir el día domingo en las urnas electorales.
Ma comunque tutto si decidirá en la urna electoral. Estaba viendo que el posible gobierno Urrutia no sería tan radicalmente opuesto al chavismo. De hecho, estaba viendo una entrevista en El País de España que hablaba que incluiría a algunos sectores del chavismo o cuanto menos no sería un férreo opositor al chavismo. ¿Qué comentario podemos hacer respecto a esto? Noi abbiamo visto que si vincesse Urrutia non sarebbe un candidato radicalmente opositore al chavismo. ¿Cosa possiamo dire al riguardo?
Bueno, lo que pasa es que imagínate de ganar González Urrutia y tomar el poder en enero, que es el momento que le correspondería, o sea, todavía estos 6 meses quedaría el presidente Nicolás Maduro terminando su periodo presidencial.
Quindi, se vince Urrutia, comunque ci sono 6 meses de attesa, porque lui si insedierebbe a gennaio.
Sí, y tendría entonces, por ejemplo, el Poder Judicial, tendría la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, la Fiscalía todavía con representantes del gobierno de Nicolás Maduro.
Quindi, entonces, sí, el Poder Judicial, la Fiscalía, diversi poteri dentro delle istituzioni, sí, sarebbe nelle mani de Maduro, quindi sicuramente non ci può essere una separazione netta da un momento all'altro.
Sí, entonces, claro, él ya tendría que gobernar con esos poderes, digamos, en alianza o en contra, como según ustedes lo quieran ver, o cómo se vaya desarrollando ese panorama. Y bueno, allí hay que esperar un llamado a elecciones para renovar esas nuevas autoridades que estarían entonces bajo la presidencia de Edmundo González Urrutia de ganar la presidencia.
¿Y cuándo serían estas elecciones?
Bueno, las elecciones parlamentarias serían el año que viene, en el año 2025.
En ogni caso ci sarà questo potere che continua a essere in mano del chavismo, ma le elezioni parlamentari ci saranno nel 2025, quindi in ogni caso ci deve essere una convivencia fra i due poteri. María Fernanda Zambrano, me gustaría preguntarte también cuántos libres son estas elecciones, si podemos estar seguros que los dos candidatos van a aceptar el resultado más allá del ganador, ¿no? Cioè, se possiamo considerare elezioni libere, che entrambi i candidati accetteranno il risultato al di là del vincitore.
Bueno, lo importante acá es eso, lo que esperamos todos los venezolanos es eso, de que el resultado, sea cual sea, sea respetado, sea validado, la opinión ciudadana es la que se va a expresar ese día. Bueno, como te digo, hay mucha esperanza, hay mucha fe. El pueblo venezolano tenía mucho tiempo que no vivía esta situación. Para muchos en la calle, digamos, el popular ve esto como una esperanza y jugarse literalmente el último cartucho hacia la libertad.
Y tutti i venezolani abbiamo la esperanza que el resultado venga rispettato, porque da moltissimi anni que stiamo aspettando questo evento elettorale. Ecco, ¿qué es lo que hace particular esta elección respecto a otras que hubo anteriormente? ¿Cosa es que lo fa così particolare questa elezione rispetto a altri che sono stati altri anni?
Sí, lo particular es que han sido cortas y además se están haciendo en un periodo que no corresponden, porque la elección presidencial normalmente es en el mes de diciembre, para que la persona que vaya a entregar o asumir nuevamente el poder comience un periodo presidencial en nuevo año, en enero. Entonces, como te comento, si al realizarse estas elecciones en este mes de julio, en este domingo, pasarían entonces 6 meses para entregar quizás el poder en el caso de que González Urrutia sea el ganador.
Marca una particularidad el fatto que pasen 6 meses de la elección, sí, fin que ci sea el insediamiento del nuevo presidente o si ratifica con la actual, porque normalmente las elecciones son en diciembre. Y después, ¿alguna otra cosa se da con mayor libertad que en el pasado? ¿Se da con una mayor libertad respecto al pasado?
No, la verdad es que no. Hay bastantes restricciones, o sea, restricciones para la prensa, restricciones para la gente, muchos llamados bastante amenazantes, digamos así, por parte del gobierno actual. Entonces, bueno, de verdad que son unas elecciones donde hay que irse con mucho cuidado y con la certeza de que cualquier cosa, bueno, se puede estar gestando o reaccionando el día domingo,
Quindi
según los
andremo
resultados.
molto piano a queste elezioni, potrebbe succedere qualcosa perché non ci sono tutte le garanzie, ci sono delle minacce da parte del governo. Dinos, se non puoi dire, Maria Fernanda Zambrano, algún ejemplo concreto del governo chavista ti hagan temer che puede haber algún problema durante le elezioni. Dimmi qualcosa che ti faccia temere che in Venezuela non ci siano completamente libere le elezioni.
Claro, ahorita no te lo podría decir en concreto, pero por ejemplo, hay cosas que son violaciones a la normativa electoral. Por ejemplo, que ese mismo domingo se haga proselitismo político, cosa que está prohibida y es muy posible que exista en este
Esiste la
momento.
possibilità che ci sia campagna elettorale la stessa domenica, che in realtà non si può.
Es correcto.
Sarebbe naturalmente una violazione delle leggi elettorali. Quello che rispetta alla prensa, la possiamo considerare libera? Una persona che si oppone al governo di Maduro lo può dire liberamente o nel giorno di oggi in
No,
Venezuela? No.
no, 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 no. La libertad de prensa no existe.
La libertà di stampa
No,
non
hay
esiste.
mucha censura. Los periodistas tenemos de verdad que hacer, como dicen, magia para poder acceder a la información,
Il
para
giornalista
poder
dobbiamo
estar
fare
presente.
magia per accedere all'informazione?
Sí,
No.
es bastante complejo el acceso a la información, sobre todo a las fuentes oficiales. Es muy difícil el acceso por ejemplo, a la fuente gubernamental, es muy complejo.
È molto
Entonces, ahí ya no
difficile
tienes libertad.
accedere all'informazione ufficiale, è molto complicato, quindi a tutta l'informazione del governo.
Sí, al cambio, también, bueno, hay mucho amedrentamiento cuando también se cubre el otro lado de la oposición. También hay mucho amedrentamiento, hay mucho ensañamiento, también se podría decir.
Ci sono
Entonces, bueno,
molte ostilità,
hay que
molto
cuidarse mucho.
ostigamento quando si copre anche le attività che fa l'opposizione. E se tuviésemos que decir, María Fernanda, la situación económica actualmente en Venezuela, siempre se habló del país con una altísima inflación, con muchísimos problemas económicos. Actualmente, en julio del 2024, ¿cómo calificarías la situación socioeconómica? Si
Bastante
dovessimo
compleja.
descrivere la situazione socio-economica attualmente in Venezuela, dopo tante informazioni che ci sono arrivate su tanti problemi, cosa potresti dire?
Sí, es bastante compleja porque hay sectores, digamos, populares que les cuesta mucho el acceso al dinero.
Ci
Por
sono tanti
ejemplo, una
settori
pensión.
popolari che fanno tantissima fatica per accedere ai soldi.
Sí, por lo menos acá una persona que sea pensionada o un abuelo, una persona de la tercera edad no tiene acceso a medicinas, alimentos con una pensión de 130 bolívares, cuando
Claro.
está todo prácticamente dolarizado en este país.
Accede a 130 bolívares un pensionato quando è tutto dolarizzato. Tu non tienes idea quanti dollari sono 130 bolívares?
Eso es menos de $2.
Un pensionado actualmente cobra menos de 3 dólares al mes.
Menos de $5, es menos de $5.
Un pensionato attuale prende meno di
Sì.
5 euro al mese. E un maestro, un obrero, quanto sta ganando in Venezuela attualmente?
Igualmente, más o menos por allí también
Sì,
es la cifra
sta
y son
vincendo.
uno de los sectores más golpeados.
Guadagna più o meno la stessa cifra. Come si fa per sopravvivere? È difficile intenderlo con esos
Muy
salarios.
difícil, sí, es muy difícil.
Beh.
Bueno, por supuesto, la gente que quizás tiene familiares fuera de Venezuela pueden contar con las remesas. O sea, aquí tener un solo trabajo no es viable. Tienes que tener unos cuantos para poder medio sobrevivir y bueno, poder vivir, digamos que medianamente con dignidad.
Deve avere tanti lavori per sopravvivere, ci aiutano con le rimesse, la gente che va a vivere all'estero. Continua una gran crisi migratoria e continua a avere moltissimi venezolanos che vanno all'esterno, negli Stati Uniti o su altri paesi. Ci sono
Sí.
ancora oggi tanti venezolani che vanno a vivere in altri paesi.
Sí, y de hecho se espera que depende si el resultado no es favorable para la oposición, que existan muchísimos migrantes más en estos últimos meses que restan para culminar el año.
Se dovessi vincere ancora Nicolás Maduro, ci saranno tanti migranti in più da qui a fine anno. Perfecto, yo agradezco muchísimo verdaderamente por el testimonio de María Fernanda Zambrano, jornalista, regreso tantísimo, María Fernanda Zambrano, jornalista de Unión Radio, para su testimonianza en directa de Caracas. Muchas gracias y a la próxima, María Fernanda.
No, muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente de lo que ocurre en Venezuela.
Gracias a vos, preste atenti a lo que sucede in Venezuela. È stato molto chiaro, credo io, la nostra intervistata. Adesso sentiamo un po' più di musica. Sempre di Luis Silva, il dueño della nada. Rimanete all'ascolto della Radio Cooperativa perché fra poco dal Venezuela prenderemo l'aereo e non andiamo tanto lontano, perché andiamo in Perù. Sempre in collegamento in diretta come fa spesso questa trasmissione. Oggi 25 luglio 2024. Il giorno dell'implosione del fascismo, piccola parentesi. A fra poco.
Che me caiga il cielo encima, che la luna non mi alumbre, dime chi è las estrellas. ¿Para qué quiero la vida con un mundo de ilusiones si no tengo la más bella? Si no te tengo a ti conmigo aquí, no quiero nada. Si no te tengo a ti conmigo aquí, no quiero nada. Y es que el amor, 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 sin ti, sin ti, sin ti, es todo con nada. Y es que el amor, 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 sin ti, sin ti, sin ti, es cuerpo sin alma. Es deshojar una flor, gritando al mundo que soy el dueño de nada. Es deshojar una flor, gritando al mundo que soy el dueño.
E andiamo avanti con questa trasmissione di Radio Cooperativa. In questo momento sono le 19:51 minuti, siete all'ascolto di Latinoamericano e, come anticipavo prima, il secondo tema che ci occupa oggi, dopo parlare inevitabilmente direi delle elezioni in Venezuela, probabilmente giovedì prossimo, se non succede niente di straordinario, torneremo su questa elezione per analizzare l'esito. Il secondo tema, dicevo, è il Perù, perché in Perù c'è una crisi di consenso da parte dell'istituzione, quindi solco fra la società e le istituzioni, in un contesto un po' strano, persino che un ex presidente come Alberto Fujimori possa ripresentarsi all'elezione nonostante abbia superato da un bel po' di tempo gli 80 anni per parlare di questo. E che do il bentornato a Daniele Ingratocci. Daniele Ingratocci, buonasera, come stai? Tutto bene, Daniele?
Sì, okay. Tutto ok, mi sentite?
Beh, sentiamo alla perfezione, sembra che sei quasi davanti. Tu invece sei a Lima, ti presentiamo dicendo che sei un cooperante internazionale che da tanti anni che abita in Perù. Sicuramente sei in grado di raccontarci un po' cosa sta succedendo nella politica peruviana, Daniele. Scusa la domanda un po' generica, mi rendo conto che ti faccio.
Sì, insomma, è un momento abbastanza importante. Diciamo, ci si prepara già alle elezioni, in un certo senso, alle elezioni del 2026, no? Nel senso che sta iniziando l'ultima legislatura del Congresso, c'è in questo momento una, diciamo, lotta per la mesa direttiva, che, diciamo, è il gruppo che gestisce il Congresso della Repubblica nell'ultimo anno. E c'è una situazione un po' particolare perché, diciamo, negli ultimi anni sapete benissimo che in Perù è successo un po' di tutto, no? Dall'attentato golpe di Pietro Castillo, l'assunzione dell'attuale presidenta Dina Boluarte, i fatti molto importanti successi durante l'assunzione del governo di Boluarte, con purtroppo l'uccisione di più di 50 persone durante alcune proteste in diverse città del paese. Da quel momento, diciamo, a livello politico si è instaurata una sorta di relazione, alleanza, diciamo, tra il Congresso, i partiti che sono nel Congresso e il governo, per cercare di arrivare fino alle elezioni del 2026, garantendo un minimo di stabilità. Però c'è molta opposizione, c'è opposizione al governo, perché comunque il saldo delle vittime durante le marce tra dicembre e marzo dell'anno scorso e il fatto che non si stiano, diciamo, non ci siano stati, diciamo, degli avanzamenti, no? Rispetto alle investigazioni, toglie abbastanza fiducia alla popolazione e fa vedere che non c'è una vera ricerca di una giustizia sociale rispetto a quello che è successo, ripeto, durante quegli scontri lì. Sappiamo benissimo che la presidenta è chiaramente considerata come responsabile degli accadimenti, essendo presidenta del Perù in quel momento. Chiaramente tutto questo si sta investigando, però diciamo non si sta investigando con la celerità che ci si aspetterebbe. E tutto ciò ha determinato una situazione politica difficile da gestire, anche perché ricordiamo che è vero che c'è una specie di patto tra i partiti del congresso e il governo per andare avanti fino alle elezioni, però diciamo, questo governo non è che abbia una maggioranza nel congresso, quindi è un po' un incontro di interessi particolari, diciamo così, fin quando c'è coincidenza va bene, ma poi non è detto che a futuro il governo abbia sempre l'appoggio, il sostegno da parte dei partiti del congresso. E quindi è una situazione abbastanza particolare. Poi bisogna anche dire che alcuni dei principali leader politici sono sotto investigazione. Appunto, abbiamo parlato di Dina Boluarte, la stessa Keiko Fujimori è sotto processo per il famoso caso Cocktail, e in tutto questo
Scusami
contante.
l'interruzione, ma cos'è il caso Cocktail? Ce lo puoi ricordare per favore, Daniele?
Praticamente si sta ancora è ancora sotto processo, quindi è tutto da dimostrare, ma il pubblico ministero sta cercando di dimostrare che Forza Popolare, il partito di Keiko Fujimori, abbia ricevuto finanziamenti non dichiarati, ecco, non dichiarati da parte di alcuni imprenditori peruviani. Si parla di quasi 3 milioni di dollari che non sarebbero stati dichiarati. Chiaramente questo è tutto da dimostrare. La tesi del pubblico ministero è che, appunto, essendo non dichiarati, sarebbero ci potrebbe essere un caso, diciamo, di lavaggio di denaro e di organizzazione criminale. Fondamentalmente queste sono le due figure sotto le quali si sta cercando di impostare l'attacco del pubblico ministero, mentre la difesa dice che semplicemente sono finanziamenti ai partiti, ma in un contesto, bisogna ricordarlo, in cui non era un delitto finanziare, diciamo, in maniera non pubblica i partiti. Ecco, questo bisogna anche dirlo. Per questo è ancora tutto da dimostrare, ma si chiama caso Cocktail perché poi per cercare di rendicontare, diciamo, questi finanziamenti che non erano stati bancarizzati, diciamo che sembra che il partito Forza Popolare abbia appunto creato una lista di falsi apportanti. Quindi questo è diciamo, il motivo per il quale si inizia il processo. Quindi anche Keiko Fujimori, diciamo, in questo momento è in una situazione un po' difficile, diciamo, come leader politico. E in tutto questo contesto, ricordiamo che qualche mese fa è stato praticamente approvato dal Tribunale Costituzionale l'indulto a Fujimori. Praticamente sono passati adesso, non ricordo bene quanto, ma saranno un 5-6 mesi massimo, e da che Fujimori è stato appunto indultato per questioni, ha ricevuto l'indulto per questioni di malattia, sembra appunto, questa è notizia di qualche settimana fa, che si presenterà come candidato presidenziale. Adesso questa dichiarazione, una dichiarazione che ha fatto la figlia su X, in effetti poi noi sappiamo che, cioè, diciamo, in un partito democratico ci saranno anche delle elezioni interne, fondamentalmente, quindi bisogna vedere se veramente il signor Fujimori sarà un candidato atto per questo tipo di, come si dice, di carriera politica, no?
Sì, anche perché
Però,
ricordiamo, quanti anni ha
diciamo.
attualmente Fujimori? 84, forse?
Sì, va sugli 84, 85, in realtà credo 87, però non ne sono sicuro. Insomma, va
Sì.
tra gli 80 e gli 85 anni sicuramente. Ricordiamo che lui ha ricevuto un indulto per questioni umanitarie, diciamo, per questioni di salute.
Quindi sembra
Quindi.
quasi un scherzo che si presenti alle elezioni che avranno luogo fra 2 anni, no?
E allora, in questo contesto chiaramente fa un po' riflettere, fa un po' riflettere la situazione, no? Perché in effetti una persona che ha ricevuto un indulto per ragioni di salute è un po' strano che possa da qui a un anno anche sostenere appunto una situazione come quella di postulare alla presidenza del Perù e poi governare per i seguenti 5 anni. Quindi, in effetti bisogna anche dire che ci sono alcuni esperti di politica che dicono che semplicemente l'annuncio fatto da Fujimori sia stato, diciamo, un escamotage per dirottare un po' l'attenzione su questo fatto e deviarla dal tema del processo, no? Che sicuramente in questo momento è la prima preoccupazione della leader di Forza Popolare. E poi si sono espressi anche alcuni giuristi, alcuni costituzionalisti, dicendo che in effetti il signor Fujimori ha ricevuto l'indulto, ma non significa che abbia, appunto, avendo ricevuto indulto, non ha terminato la pena fondamentalmente, quindi è considerato, diciamo, colpevole. Il fatto che una persona riceva un indulto non vuol dire che non sia più colpevole. Essendo colpevole, per quello per cui è stato giudicato, non potrebbe postulare come presidente in qualsiasi carica, diciamo, pubblica, non solo quella di presidente. E
Sì. Sì,
peraltro per postulare dovrebbe pagare la riparazione civile,
sì.
una somma intorno ai 54 milioni di soles che ancora deve pagare.
Molto
Quindi,
caro.
diciamo, ci sono molti ostacoli, ci sono ancora molti ostacoli, diciamo, a questa candidatura, al di là del fatto che, ripeto, se una persona è stata indultata per questioni di salute, è un po' strano che poi si presenti come presidente. Ma in ogni caso, in questo momento l'informazione è rimasta un po' così, la notizia è rimasta ancora un po' in sordina, perché in effetti manca ancora molto tempo. Ecco, è vero che i partiti si stanno preparando, stanno lavorando per avere delle basi solide. Ma per avere dei candidati, e questo è il periodo anche in cui stanno venendo fuori anche nomi di possibili candidati alle presidenziali di altri partiti, no? No,
certamente. Siete all'ascolto di Latinoamericano, siamo in collegamento in diretta con Lima, la capitale del Perù. Daniele Ingrato ci sta rispondendo alle nostre domande. Quando sono le 24 minuti, io un'ora, un orologio ben chiaro davanti ai miei occhi. E sembra che Dina Boluarte, anche lei, ci può dire che ora è, giusto? Cosa succede con lo scandalo dell'orologio, se possiamo ricordarlo? Non è detta l'ultima parola, prego.
Secondo, diciamo, quello che è stato investigato, Boluarte avrebbe ricevuto dei doni da parte di un'altra persona, di un altro esponente politico, questo potrebbe comporterebbe una figura, secondo alcuni, di arricchimento illecito, ma è da investigare anche lì. Ricordiamo che la Costituzione peruviana non permette di intervenire, diciamo, un presidente, però si permette di investigare, cioè di raccogliere elementi affinché poi, quando poi eventualmente il presidente finisce il suo mandato, possa essere investigato, come per esempio sta succedendo anche all'ex presidente Vizcarra, no? Per il tema della gestione della pandemia del Covid. Quindi è un processo abbastanza importante, da un lato, perché garantisce un minimo di giustizia sociale e democrazia, però dall'altra debilita sicuramente politicamente sia il governo sia il futuro di questo anno e mezzo in vista delle prossime elezioni.
Stavo pensando prima, facendo riferimento all'articolo su Repubblica, questa distanza che c'è fra la società e la classe politica, e sicuramente queste casse corruzione aiutano a creare questo solco. Se me lo puoi confermare, perché sembra che c'è un caso di corruzione dietro l'altro. Ricordiamo che tanti presidenti sono stati accusati, un ex presidente che si è suicidato. Sembra una spirale di corruzione, sempre di scandali che sembrano non avere mai fine, giusto, Daniele?
Allora, io prima ho ricordato, diciamo, ho menzionato il fatto che fossero successe tante cose in questi anni, a cominciare dal golpe di Castiglio, al tentato golpe di Castiglio. In effetti, anche prima del golpe, insomma, si sono susseguite una serie di eventi molto importanti che hanno debilitato politicamente il Perù, e tutti gli analisti politici, gli esperti di politica interna o internazionale menzionano questo, cioè il fatto che in Perù l'instabilità politica che abbiamo in questo momento chiaramente non aiuta, e ha accresciuto il solco, diciamo, la sfiducia che, se già era abbastanza tra il popolo, diciamo, e i partiti politici, i movimenti, adesso praticamente è accresciuta. Poi c'è anche un'altra cosa da dire, Gustavo, perché bisogna anche ricordare che io batto sempre su questo tasto, che è un tasto dolente, però ricordiamoci che l'economia del Perù è un'economia informale per il 75%. Che vuol dire questo? Il 75% della popolazione. Che vuol dire questo? Che la popolazione ha dei problemi anche più imminenti, diciamo, di quelli della politica, no? Deve pensare a sopravvivere. Adesso è di qualche giorno fa l'informazione di un report sì, dell'ONU, che evidenzia come 16 milioni di peruviani siano in difficoltà dal punto di vista della sicurezza alimentare, cioè significa che almeno una volta al giorno non si stanno nutrendo secondo gli standard dovuti. Questo vuol dire avere difficoltà anche a livello di salute, no? Vuol dire tante cose. Quindi quello che voglio dire è che c'è, prima di tutto, un'economia che non sta marciando come nei tempi migliori. Anche la spesa pubblica è ferma intorno al 37-40%, e siamo già quasi a metà dell'anno, e quindi vuol dire che la stessa spesa pubblica non è un motore, diciamo, che genera economia e posti di lavoro. E le persone si stanno alimentando male, stanno sopravvivendo come possono. Ricordiamo che una investigazione, un'indagine dell'INEI ha evidenziato come praticamente il 37% della popolazione sia in situazioni di povertà. Quindi questi non sono cifre, diciamo, da prendere alla leggera. La gente è molto stanca e non ha molta più fiducia nella politica. I vecchi partiti sono praticamente scomparsi, non c'è più la relazione con la base, e quello che si vede è la presenza di molti movimenti regionali, che però molto spesso si contrappongono ai partiti stessi, che sono quelli che hanno vita più attiva nella capitale. Quindi sicuramente c'è una frattura, c'è molta sfiducia, e questo diciamo è qualcosa che si viene potenziando già da qualche anno, no? In questo senso si legge anche la vittoria che a suo tempo ha avuto Castillo, che è stato visto come un poco il mandatario, diciamo, il presidente eletto dalla provincia, tra virgolette.
Era un personaggio della campagna, era fuori dai centri urbani e non apparteneva alla politica tradizionale, va ricordato, corretto, Daniele?
Sì, sì, anche se poi questo discorso della politica tradizionale, diciamo che è da Fujimori che ci sono molti politici che non appartengono alla politica tradizionale, è anche qualcosa che si vede a livello mondiale. Pensiamo a Trump, anche lui si presenta come una persona che non appartiene alla politica tradizionale, ma poi in effetti sono tutte persone che in un modo o nell'altro hanno sempre avuto relazioni o economiche o politiche con i poteri che in un determinato momento stavano gestendo politicamente, per esempio, il paese. Quindi è un po' un trend mondiale quello che si vede. In effetti è dalle elezioni di Fujimori che c'è molta sfiducia nei confronti del politico, diciamo, di professione.
Niente nuovo sotto il sole, e il Perù non è l'eccezione sicuramente. Io ringrazio tantissimo Daniele Ingratocci per il suo tempo, per la sua disponibilità. Ricordo, lavora nell'ambito della cooperazione internazionale, si trova a Lima in Perù, da tanti anni che abita in questo paese. Questa permanenza lunga ha permesso a lui di fare un'analisi molto chiara di quello che sta succedendo in Perù. Grazie mille, alla prossima, Daniele.
Grazie a te, Gustavo, un saluto a tutti i tuoi audioascoltatori.
Grazie mille. Sapete che musica dobbiamo ascoltare?
Toda una vida.
Quella di Pedro Guerra, con una delle tantissime versioni di Toda una vida, perché ormai sono le 20 e 12 minuti. In questa puntata, che l'abbiamo divisa in due grandi blocchi, da una parte il Venezuela per le elezioni che avranno luogo fra tre giorni soltanto, abbiamo fatto il collegamento in diretta con Caracas, con la capitale del Venezuela, e poi ci siamo collegati con la capitale invece del Perù per parlare di questa crisi politica e questa possibile ricandidatura da parte dell'ex presidente dittatore, potrei chiamarlo io, degli anni 90, Alberto Fujimori.
Però sempre, sempre.
Non posso andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che è il bancario, che è il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa, sono elementi di alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ci sono due possibilità: una, che ci ascoltate in diretta giovedì sera, e in questo caso fra poco sentirete un intervallo musicale, dopodiché musica e cultura dalle 21.30 fino alla mezzanotte. Se invece ci ascoltate il lunedì pomeriggio, la trasmissione è partita alle 16.25, fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società.
Staria contigo.
Scrivetemi, io voglio sentire i vostri commenti, positivi o negativi che siano, a latinamericando@gmail.com, ancora latinamericando@gmail.com.
Non mi importa in che forma.
Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.